essere e avere. Guida galattica per consumatori di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Il mondo dei consumi è fatto di brand e prodotti, di format e strategie, ma è fatto anche di storie, storie personali, imprenditoriali, aziendali, diventate storie collettive di costume, di vita, perché hanno fatto o fanno tuttora parte delle nostre abitudini quotidiane. Ecco perché raccontare i consumi significa raccontare la società e le sue trasformazioni. E in questa serie speciale di Essere Avere abbiamo deciso di farlo girovagando da un punto all'altro della galassia dei consumi presenti, passati e futuri.
La guida ha già soppiantato l'Enciclopedia Galattica come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e la saggezza per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno. E secondo, reca la scritta Don't Panic, niente panico, in grandi rassicuranti caratteri sulla copertina.
Andiamo alla lettera V della nostra guida. Il tema di oggi è vendete a distanza e il nostro viaggio parte da qui.
Anche tu il nuovo catalogo Postal Market autunno-inverno.
Con Postal Market, sai, uso la testa ed ogni pacco che mi arriva è una festa.
Lo spot celeberrimo era degli anni Ottanta, ma Postal Market, realtà leader nelle vendite per corrispondenza, nasce nel 1959 da un'idea dell'imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini, che importa in Italia il modello statunitense della vendita per catalogo. Una storia di successo fatta di collezioni firmate da grandi stilisti, di copertine con testimonial famosissime come Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Monica Bellucci, solo per citarne alcune, e di 45.000 spedizioni al giorno. Pensate, tanto che in molti vedono in Postal Market il progenitore di Amazon. Una storia però travagliata a livello aziendale, terminata purtroppo con un fallimento, fino alla novità di questi ultimi mesi. Postal Market tornerà presto in versione digitale e per gli abbonati anche cartacea. A riportare in vita il mito, un imprenditore friulano che opera nel settore della pubblicità, Stefano Bortolussi.
L'ultimo proprietario di Postal Market S.p.A., che è fallita nel 2015, è stato il gruppo Bernardi nella persona di Riccardo Di Tommaso. Più di 200 negozi, più di 1000 dipendenti, nella fascia del retail dell'abbigliamento, uomo, donna, bambino, fatturavano più di 200 milioni di euro. Riccardo Di Tommaso era un mio cliente, perché io da sempre, da decenni, mi occupo di comunicazione esterna, e poi siamo diventati anche buoni amici, insomma. Nel 2004-2005 il gruppo Bernardi acquista, rileva dal fallimento filigrana la Postal Market e comincia a gestirla. E a un certo punto però Di Tommaso ha capito che il mondo era cambiato rispetto agli anni precedenti, no? Per cui i grandi successi della Postal Market erano legati anche a un mondo che non c'è più, perché con l'avvento dei grandi centri commerciali, con la calata in Italia di tutte le insegne, quindi l'offerta si era fortemente allargata, e quindi la signora Maria, che guardava il vestitino ma abitava a Voghera, anche a Voghera poteva scegliere in casa e andare in centro commerciale e comprarsene, insomma. La grande scommessa persa dal Postal Market, che invece altri player internazionali di vendita per corrispondenza, per esempio la francese La Redoute, che poi sbarcò in Italia, oppure il gruppo Toversand, che era stato già proprietario della Postal Market, che aveva ceduto al filigrana, che adesso si chiama solo Gruppo 8, sono rimasti a tutt'oggi dei grandi colossi, perché hanno colto l'opportunità soffrendo per qualche periodo, ma poi hanno digitalizzato il business e quindi sono riusciti a fare questo passaggio che li ha premiati e sono tuttora vivi, vegeti e godono di buona salute economica. Di Tommaso però, capendo un po', era andato in difficoltà nella gestione classica, mi chiese se potevo occuparmi del punto it. Io feci questa operazione con capitali miei, quindi costruì la piattaforma. Però nel giugno del 2009 Riccardo Di Tommaso si ammala di leucemia e il 24 gennaio del 2010 purtroppo ci lascia. Ci fu una breve transizione in cui i due figli cercarono di tenere in piedi l'erede di un'azienda che però senza il grande timoniere, 18 mesi dopo, finì per portare il tribunale. Così come Postal Market. Ovviamente mancandomi il prodotto e tutto il supporto, anch'io dovetti rimettere il mandato e rimettere anche i tantissimi soldi che avevo investito nel progetto. Questa è stata la molla principale che mi ha fatto caparbiamente inseguire il marchio. Io ero innamorato però del progetto, mi piaceva Postal Market, mi piaceva tantissimo, non solo perché io sono un ragazzo degli anni 60, ma proprio mi piaceva il progetto, mi elettrizzava il fatto di poter fare il punto it, perché ovviamente essendo un'impresa vedevo quella che era la potenza e la potenzialità che poteva avere Postal Market nel digitale. Avevo rimesso tantissimi soldi e quindi mi rodeva di parecchio aver buttato tempo, denaro e non aver poi realizzato, ovviamente per motivi che mi avevano superato e dei quali ovviamente sono dispiaciuto, perché non ho solo perso un cliente, ho perso anche un amico, perché avevamo fatto anche tante altre cose insieme e mi sono tuffato in questa scommessa, perché diciamo di avventura trattasi.
Non siete ancora partiti, però già la notizia del rilancio, come dire, è stata pubblicata ovunque, se ne parla molto. Secondo lei perché Postal Market fa ancora così notizia? Perché è così radicato nella memoria degli italiani?
Glielo spiego bene, perché ovviamente nel confezionare quello che era il progetto ho dovuto tener conto anche di questo, no? Di quanto potente era il marchio negli anni passati, scoprendo che nella fascia diciamo 39-69 ci sono 30 milioni di italiani, quindi quasi la metà della popolazione, e in questa fascia è una fascia di persone che ha una capacità di spesa superiore di quella dei 18-38 e che questa fascia in pochi anni si è trasformata in un buon cliente digitale, quindi so che ho un mercato di riferimento. La notorietà di Postal Market, quindi l'heritage su questa fascia di persone è altissima, cioè il 92% di 30 milioni ricorda con affetto il Postal Market o è stato cliente di Postal Market, oppure ha avuto una storia con Postal Market, no? Non fosse altro che quella, per esempio, della fascia degli uomini che, come dire, banalmente aspettavano Postal Market per guardare l'intimo. Sorrido anch'io nel dirlo, ma, come dire, noi abbiamo migliaia di testimonianze in questo senso, no? Con tutta la letteratura che ci va dietro, insomma, no? E quindi Postal Market è quello che in gergo si dice un love mark, fondamentalmente. Quindi è rimasto nel cuore degli italiani. Io ho annunciato il ritorno di Postal Market, ho trovato un partner italiano di piattaforma, Francesco Davella e storeden.com, e quindi l'abbiamo annunciato e, come dire, è stata da un certo punto di vista un po' anche sorprendente la eco che ha suscitato, ma non più di tanto, perché ha confermato fondamentalmente quello che i dati e anche la sensazione che avevo, che è quello appunto di un grande affetto degli italiani per questo marchio e di un grande ricordo.
Le vendite per corrispondenza hanno anticipato l'e-commerce, questo è chiaro per tutti. Ecco, anche all'epoca venivano percepite come l'avanguardia del retail, del commercio?
Assolutamente, cioè Postal Market è stato il papà di Amazon. All'epoca il modello che la Bolchini ha importato e ha replicato in Italia era già presente negli Stati Uniti e rappresentava la grande novità per quanto riguardava il retail. Il retail, così come lo vediamo adesso, non c'era. Loro sono stati uno strumento di vendita, di penetrazione nel territorio fortissimo, assolutamente all'avanguardia, e Postal Market aveva già una sua logistica personale, cioè loro avevano assolutamente risolto il problema della consegna. C'erano i furgoncini Postal Market, avevano risolto il problema di fare 45.000 pacchi al giorno con una macchina con un roll già super avanguardia all'epoca, che poi è stato smontato dopo il fallimento e venduto a prezzo di ferro. Era una macchina che girava e portava i pacchi super avanguardia. Avevano un customer care impressionante, con decine e decine di telefonisti sparsi per tutta Italia, che prendevano gli ordini telefonici, perché era la maggioranza erano ordini telefonici, ma facevano anche il customer care al cliente, quindi chiamavano il cliente, risolvevano il problema del cliente, guardavano se la consegna era andata bene, quindi avevano un customer care assolutamente di livello. Avevano già la Fidelity Card. Per ogni cliente c'era già una scheda che era cartacea, dove per quella cliente sapevano già perfettamente la taglia, cosa portava, quanto era alta, se era bionda, se era bruna. Profilavano già moltissimi clienti, per cui a quei clienti poi facevano le promozioni mirate. Quindi erano avantissimo, veramente avanti, cioè incredibilmente avanti.
Come, quando e cosa vorrete vendere su postalmarket.it?
Ci smarchiamo da Amazon dandoci una forte identità, che non può essere che quella di essere il portale degli italiani, di poter avere al nostro interno solo aziende italiane, con prodotti italiani, di pagare le tasse in Italia e non in Irlanda o alle Bahamas, e di poter dare anche visibilità alle piccole e medie aziende o alle piccolissime aziende dove c'è qualcuno che ha dei bellissimi prodotti o delle grandi idee e che però non ha la forza magari di fare il marketing, di poter esplodere il loro prodotto. E vogliamo farlo prima per l'Italia e poi esportare lo stesso modello all'estero, Europa, Cina, Stati Uniti, dove il tedesco o il cinese, quando digiterà Postal Market, dovrà sapere che troverà il Made in Italy, che troverà l'Italia, che troverà i prodotti enogastronomici, troverà la bottiglia di vino italiana, che troverà il tonno italiano, che troverà la moda italiana, che troverà i coltelli fatti in Italia e troverà le tovaglie prodotte in Italia con design italiano. Questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra, e penso che sia la nostra forza.
Quando prevedete di partire e quali obiettivi vi siete dati?
Noi abbiamo annunciato una flash sale per Natale, sulla quale stiamo fortemente lavorando. Con la primavera 2021 cominceremo a esplodere i primi canali. L'obiettivo che ci siamo dati, Postal Market aveva già raggiunto 600 miliardi di fatturato nel 1988-89, con 45.000 pacchi al giorno. Sappiamo che il transato in Italia 2019, mosso dall'e-commerce, è di 48 miliardi, contando appunto che Postal Market è generalista, quindi può, come dire, portare a casa ricavi da più canali, quindi non è specializzato come Zalando in moda o come Velasca in solo scarpe, ma può fare le scarpe, la moda e quant'altro. Puntiamo al fatto di poter erodere al mercato lo 0,5, che grosso modo corrisponde tra i 250 e i 500 milioni. Questo è l'obiettivo a 5 anni, 6 anni. Il primo miglio lo stiamo facendo da soli, autofinanziati, il secondo ovviamente stiamo lavorando su più tavoli con le parti industriali. L'interesse sul marchio, sul brand dell'investitore è molto forte ed è anche diffuso. Abbiamo anche rinunciato a qualche investitore che però non ritenevamo in questo momento strategico, e quindi stiamo lavorando su più tavoli e pensiamo comunque di poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati del primo round.
Went to my boss and said to him,
sono andato dal mio capo e gli ho detto: sto per fare questa pazzia di iniziare a vendere libri online. Gliene avevo già parlato, ma in un contesto generale. Mi ha portato a fare una passeggiata a Central Park, a New York. Mi ha detto che era una gran bella idea, ma che sarebbe stata migliore per qualcuno che non avesse già un buon lavoro.
But it sounds like it would be a better idea for somebody who didn't already have a good job.
Così qualche anno fa Jeff Bezos raccontava della nascita di Amazon, che oggi è per molti sinonimo di e-commerce. Il colosso di Seattle, 1.000 miliardi di capitalizzazione, nasce nel 1995 con l'obiettivo iniziale di diventare la più grande libreria online. Nel 95 nasce anche eBay come piattaforma di aste online, mentre il terzo colosso dell'e-commerce, il cinese Alibaba, arriva 4 anni dopo, nel 99. Uno sviluppo, quello delle vendite online, strettamente correlato a quello di internet prima e a quello dei social network e dei dispositivi mobili poi. Oggi l'e-commerce vale 3.500 miliardi di dollari. Per la fine del 2020 ci si attendeva un ulteriore incremento fino a quota 4.200, una stima che verrà probabilmente superata, considerato l'incremento delle vendite registrato per effetto dell'emergenza coronavirus. A livello globale gli acquisti online rappresentano il 14% del totale, in Italia l'8%, dove nel 2020, secondo i dati dell'osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, raggiungerà i 22,7 miliardi di euro, in crescita del 26% rispetto a un anno fa, oltre le previsioni per effetto del lockdown. Ci aiuta a fotografare il settore Valentina Pontigia, direttore dell'osservatorio.
Nel 2020 abbiamo iniziato a fare una rilevazione sull'e-commerce di prodotto, quindi sugli acquisti degli italiani di prodotto. E cosa abbiamo visto? Che questo valore è aumentato, varrà 22,7 miliardi nel 2020, più 26% rispetto all'anno precedente. A livello di penetrazione, ovvero di maturità, di rapporto tra i consumi online e i consumi totali, raggiungeremo l'8% all'interno dei prodotti, quindi 2 punti percentuali in più rispetto a quello che avevamo registrato nel 2019. Parliamo di un'accelerazione della crescita dell'e-commerce, abbiamo detto nel 2020 più 26%, significa 4,7 miliardi in più rispetto all'anno precedente, l'incremento più alto di sempre dell'e-commerce B2C in Italia. Si appunto pensa che il lockdown ha favorito dei nuovi comportamenti dei consumatori più digitali e ha spinto anche tanti operatori, tanti siti e-commerce a potenziare la propria attività online.
Per quanto riguarda i settori, le quote come si dividono e come sono cambiate in questi mesi?
I comparti principali continuano ad essere l'informatica ed elettronica di consumo, che varrà circa 6 miliardi di euro nel 2020, poi abbiamo l'abbigliamento, 3,9 miliardi, con una crescita in entrambi i settori significativa del più 20% circa rispetto all'anno precedente. Altri comparti importanti, l'arredamento e il living, 2 miliardi e 3, più 30% rispetto all'anno precedente, e poi soprattutto il food and grocery. Il comparto più dinamico, ovvero col tasso di crescita più elevato, più 56% rispetto all'anno precedente, arriverà a pesare 2,5 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto all'anno precedente, quindi davvero questo è il comparto che ha registrato i tassi di crescita e l'accelerazione più importante.
Quando si pensa all'e-commerce si pensa principalmente ai giganti, ai colossi dell'e-commerce, ma quanto mangiano di questa torta i colossi?
Bisogna dire che l'e-commerce è un lavoro molto difficile, quindi i primi 20 merchant dell'e-commerce fanno oltre il 70% del mercato. Però è anche vero che molto spesso dietro a queste iniziative che sono nella top 20 ci sono dei marketplace, ovvero degli aggregatori, non solo marketplace ma appunto aggregatori che aggregano l'offerta di piccoli produttori, commercianti e così via. Quindi molto spesso dietro a questi attori c'è il tessuto commerciale e il tessuto produttivo italiano. Altra cosa molto importante è che durante il lockdown si sono avvicinati anche al digitale, anche con forme meno evolute dell'e-commerce, ma molto interessanti anche tante PMI che hanno iniziato la loro strada verso il digitale, ad esempio prendendo degli ordini via WhatsApp per effettuare poi delle spese dei propri consumatori. Durante appunto il lockdown sono cambiati anche i comportamenti di acquisto degli italiani, quindi sempre di più anche il pagamento digitale, che era una delle barriere all'acquisto. L'altra leva su cui si dovrà spingere molto è l'omnicanalità, ovvero l'integrazione tra un'esperienza fisica e digitale, che significa anche abilitare dei modelli di vendita, come ad esempio il prenota online un prodotto e lo ritiro in negozio, che sempre spingono verso la caduta alla barriera all'acquisto dei consumatori italiani.
Abbiamo parlato della crescita del food accelerata anche dal lockdown. Quali sono i prossimi settori per cui le resistenze cadranno, i prossimi settori inaspettati fino a questo momento ma pronti ad affacciarsi in modo importante all'e-commerce?
Sì, vediamo una forte potenzialità per quanto riguarda tutto il mondo del pharma, perché vediamo sempre di più iniziative, farmacie online spingere davvero su questo canale, e l'italiano sembra rispondere molto bene, quindi di sicuro questo è un altro settore su cui scommettere. E poi non ne abbiamo parlato prima, ma altri comparti sicuramente emergenti, perché l'offerta si è costituita in tempi più recenti ma molto promettenti, sono ad esempio il beauty, tutto il mondo quindi dell'acquisto di cosmetici, di prodotti per la cura del corpo e della persona.
Io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io... Questa settimana il mio negozio chiude. Già, ho un negozio. Te l'avevo mai detto? È un negozio adorabile. E tra una settimana diventerà qualcosa di deprimente, tipo una lavanderia. Dopo 42 anni tiriamo giù la saracinesca. È stato bello fare parte della vostra vita.
Era il 1998 e in C'è posta per te la minaccia per i libri non arrivava ancora da Amazon, ma da una catena di librerie. Quello che di buono, se possiamo permetterci di dire così, ha portato l'emergenza coronavirus è sicuramente una riscoperta del commercio di prossimità e un'alleanza con il digitale, perché gli scenari futuri ci indicano la strada della continuità, della fluidità tra la dimensione fisica della acquisto è quella virtuale. Compreremo grazie a personal shopper reali e virtuali, attraverso la voce in rete, attraverso la realtà aumentata in negozio, e magari sarà un drone a recapitare il nostro pacco davanti a casa, oppure un robot. Del futuro dell'e-commerce e delle sue potenzialità abbiamo parlato con Ivano Ortis di Boston Consulting Group.
Ricordo anch'io benissimo 10-15 anni fa, con i primi esperimenti di e-commerce, si pensava che comprare un paio di scarpe online fosse una cosa impossibile, no? Devo assolutamente provare, toccare con mano, provare taglia, misura e colore. E invece oggi ormai l'abbigliamento online ha una prenotazione veramente importante e significativa. Quindi in questo, relativo a settori magari più di nicchia come quelli del lusso, al gioielleria, credo che l'aspetto molto importante sia la capacità di personalizzare molto l'esperienza. Quindi riuscire veramente a portare avanti una strategia di personalizzazione che non riguarda solo cosa comunico al cliente, magari che tipo di offerte porto sul mercato, magari anche che tipo di promozioni per attirare segmenti di clientela più ampia, ma anche proprio ambiti legati allo sviluppo prodotto, alla unicità a volte, anche soprattutto nei settori più di nicchia del prodotto e dell'innovazione, fino ad arrivare anche al servizio cliente e alla logistica. Quindi è abbastanza inevitabile, credo, che la ricerca proprio della eccellenza, no? Nella personalizzazione, nel portare un'esperienza di personalizzazione anche online, passi proprio da un processo di trasformazione digitale delle aziende, che sempre di più possa veramente valorizzare il feedback dei consumatori, il feedback dei clienti, ma anche personalizzare i prodotti e l'esperienza stessa.
L'innovazione dei prossimi anni sarà più un'innovazione di format chat e di offerta, penso al fenomeno delle subscription box, oppure sarà più un'innovazione di sistema, quindi la logistica, e penso ad esempio alle consegne con i droni o agli elementi predittivi sulla distribuzione?
Ma io credo che effettivamente sono entrambi ambiti molto interessanti per motivi molto diversi. Ad esempio il modello delle subscription è estremamente interessante. Perché? Perché riesco a passare da un'offerta di prodotti e servizi alla possibilità di segmentare, differenziare meglio quella stessa offerta, e quindi ad esempio portare un prodotto con, come dire, dei servizi ancillari al prodotto stesso, creare invece magari un pacchetto di sottoscrizione che include sia prodotti che servizi, creare poi dei servizi o delle subscription premium, dei servizi magari molto innovativi, quindi permette veramente di ampliare molto l'offerta. Quindi io credo che come modello, diciamo, commerciale, proprio perché va incontro a esigenze del consumatore, a una esigenza di offerta più ampia, più flessibile, più customizzata, possa veramente portare risultati molto interessanti. Dall'altro lato è però necessario anche, diciamo, creare delle piattaforme nuove, a volte anche degli ecosistemi nuovi. Citavo ad esempio i droni tra le tecnologie emergenti un po' in tutto l'ambito della robotica, no? Che stiamo vedendo in tantissimi settori, e questo tra l'altro è tornato ad essere un argomento caldo proprio negli ultimi mesi, no? Rispetto alla possibilità anche di automatizzare processi operativi senza l'intervento umano. Io credo che appunto sono ancora scenari, secondo me, dicevo bene, futuribili, nel senso che siamo ancora in una fase di ricerca e sviluppo, ad esempio per quanto riguarda l'utilizzo di droni, soprattutto nel delivery della consegna e-commerce, mentre ad esempio in altri settori, dall'agricoltura al mondo del mining, delle supervisioni delle miniere, all'energia, quindi grosse infrastrutture sono già in utilizzo ad oggi. Ma diciamo nel mondo più retail, consumer e-commerce, ci sono diversi esperimenti in corso, Amazon stessa, DHL, Google, che ha lanciato la prima chiamata Project Wind, sicuramente modelli molto interessanti. Perché? Perché in questo caso la tecnologia porta dei vantaggi molto chiari. Faccio un esempio: la capacità di consegnare nel giro di 30 minuti un pacchetto non grande, quindi parliamo di tipicamente oggetti sotto i 2 kg, che il drone può volare per 20-25 km, no? E effettuare la consegna in autonomia, diventa molto interessante. Chiaramente, ripeto, bisogna capire poi come svilupparlo su larga scala.
Pavolettoni!
Pronti!
Vai!
Vado!
Carella!
Pronti!
Vai!
Vado!
Balsi! Che cavolo fa?
Sto caricando i pacchi, ma perché così tanti, signor Carotti?
Ma non sei milanese, ti non ti piace di lavorare? Allora lavora, no? Bauscia!
Abbiamo esplorato anche questa nuova voce sulla nostra guida, iniziamo a sfogliarla per la nuova tappa del nostro viaggio alla scoperta della galassia dei consumi. Alla prossima puntata, non mancate. Un saluto da Gianmarco Ferronato in regia e da Maria Luisa Pezzali.